Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grande e Radio Gemini. Sono Fabio Marcelli, co-presidente del Centro di Ricerca dell'Avvoluzione per la Democrazia e dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, e riprendiamo oggi le nostre trasmissioni settimanali dedicate al mondo in transizione, sia pure in versione più ridotta rispetto al passato. Conto infatti di parlare oggi per 10 minuti, massimo diciamo 15, ma i temi sono molti: i temi dell'attualità internazionale. In primo piano c'è sempre la pericolosissima guerra in Ucraina, dove l'escalation non accenna purtroppo a fermarsi, e le parti in causa, e cioè sostanzialmente la Russia di Putin da un lato e il blocco occidentale della NATO, capeggiato come sempre dagli Stati Uniti, dal presidente Biden in questo momento, dall'altra, si fronteggiano in modo sempre più aperto, e pare siano disposti appunto a combattere fino all'ultimo ucraino, spingendo peraltro il mondo sempre più in direzione della catastrofe della guerra nucleare, che porrebbe fine alla civiltà umana e al futuro individuale e collettivo di ciascuno di noi, in particolare di noi che ci troviamo in Europa, che sarebbe il malaugurato caso di una guerra nucleare fra NATO e Russia, sarebbe il campo di battaglia. Su questa guerra, sulle sue motivazioni originarie, ci siamo già soffermati più volte nell'ambito di questa rubrica settimanale. Riprendo brevemente alcuni elementi che sono stati vieppiù confermati dagli sviluppi che si sono registrati anche nella fase più recente, e cioè è evidente che questa guerra, che è iniziata non già con l'invasione del 2022, ma ormai lo ammettono tutti, è iniziata nel 2014 con il colpe a Kiev e l'inizio della repressione delle popolazioni russofone di Donbass e Crimea. Questa guerra è stata fortemente voluta dagli Stati Uniti e dalla NATO per scavare un fossato incolmabile fra Europa e Russia, e per appunto rafforzare una posizione che, in particolare dopo la fuga disordinata dall'Afghanistan e molti altri elementi, fra cui non dimentichiamo l'ascesa della Cina al rango di grande potenza economica ma anche politica, la posizione di predominio degli Stati Uniti, che hanno appunto esercitato una posizione di questo genere a partire dal 1989, perlomeno fino all'inizio degli anni 2000, poi questa posizione di predominio è cominciata a declinare, e attualmente appunto il declino è evidente. Quindi la guerra in Ucraina ha costituito anche una risposta a questo declino, un tentativo appunto, diciamo così, disperato degli Stati Uniti di riaffermare la propria primazia sulla scena internazionale. Ovviamente ogni sforzo va fatto affinché si trovi una soluzione pacifica a questa guerra in atto e ogni sforzo va esercitato per convincere le parti in causa, che sono appunto da un lato la Russia di Putin e dall'altro l'Ucraina di Zelensky, in tutto quanto il suo blocco occidentale, Italia meloniana compresa, a fianco e dietro, esercitare ogni sforzo affinché si arrivi a un negoziato di pace. Da questo punto di vista è molto importante l'iniziativa che da qualche tempo ha intrapreso il governo cinese, che ha appunto fatto conoscere, ha diffuso un piano di pace per l'Ucraina, che per il momento è basato su principi di carattere molto generale, ma di valore sacrosanto e fondamentale, come la riaffermazione dei principi basilari che sono appunto costitutivi della Carta delle Nazioni Unite, e insieme a ribadire questi principi di carattere fondamentale, la Cina ha cominciato a svolgere un'azione diplomatica molto discreta ma molto efficace nei confronti delle parti in causa, con l'obiettivo di arrivare a un cessare il fuoco e a un negoziato. Nella giornata di ieri questa linea cinese ha avuto importanti riconoscimenti, una volta tanto, da parte appunto di alcuni governanti europei. Mi riferisco ovviamente alla missione in Cina di Macron e di Ursula von der Leyen, che appunto sono andati in Cina a parlare con Xi Jinping e col governo cinese di rapporti economici e commerciali, che sono molto importanti perché sono la base delle relazioni pacifiche, ma anche di Ucraina. Quindi è molto importante che ci sia questa attenzione da parte dell'Europa, che fino adesso ha brillato per la sua completa inconsistenza politica, per la sua bovina subalternità ai diktat e agli interessi della NATO e degli Stati Uniti. Quindi qualche segno di resipiscenza si può cogliere in questa delegazione di Macron e della von der Leyen a Pechino, dove appunto hanno incontrato il presidente cinese Xi Jinping e altri esponenti del governo cinese. Speriamo quindi che questa delegazione apra uno spazio a qualche forma di concertazione fra Unione Europea e Cina, che è molto importante perché la Cina è attualmente l'unica potenza che su scala internazionale porta con forza avanti la causa della pace in Ucraina, e perché l'Unione Europea, come accennavo, è la vittima designata di questa guerra, che stiamo già pagando dal punto di vista economico, con l'aumento dei prezzi dell'energia, con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, con l'aumento delle spese militari, e che rischiamo di pagare anche con l'annientamento totale dei nostri stati. Mentre von der Leyen e Macron vanno a Pechino, l'Italia brilla come sempre per la sua totale assenza. La Meloni da questo punto di vista è assolutamente nulla. D'altra parte è noto come ella si indirizzi in questo momento più che nei confronti dei grandi stati europei come Germania e Francia, nei confronti del gruppo cosiddetto di Visegrad, quindi gli stati capeggiati dalla Polonia, che sono attualmente i principali fautori della guerra in Ucraina, anche se c'è stato di recente un incontro fra la Meloni e il primo ministro spagnolo Sanchez, anche lui schierato peraltro sulla linea delle armi all'Ucraina senza se senza ma. L'impressione, insomma, è che la Meloni stia oscillando senza capire bene quello che deve fare sia sul piano internazionale che su quello interno. Alcune battute anche su questo secondo aspetto della situazione interna è noto come ci siano venute fuori negli ultimi giorni le difficoltà connesse all'attuazione del mitico ormai PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato a lungo appunto presentato come l'ultima occasione per l'Italia e che in effetti comporta la possibilità di spendere parecchi soldi. Non si capisce bene, peraltro, non c'è mai stata una discussione di carattere democratico su come spendere questi soldi. Si teme che questi soldi o non si riuscirà a spenderli, perché la pubblica amministrazione, sia centrale che locale, non è in grado di farlo, visto che è stata smantellata dai governi neoliberisti che si sono succeduti alla guida dell'Italia da molti anni a questa parte. È stato completamente bloccato il turnover dei funzionari pubblici e quindi la pubblica amministrazione italiana oggi non è in grado di spendere i soldi del PNRR. Ci sarà probabilmente il ricorso consueto alle agenzie e ai centri privati, che ovviamente faranno tutto quanto come sono soliti, al loro prevalente profitto e vantaggio. Quindi la situazione non è allegra, perché non si sa se si riusciranno a spendere questi soldi e soprattutto non si sa come si spenderanno questi soldi. Un piano che doveva servire a garantire la transizione ecologica del paese da un lato e il rafforzamento dei suoi servizi sociali, ad esempio la sanità, che come dimostrato dalla pandemia Covid si è rivelata completamente insufficiente rispetto ai bisogni del popolo italiano. Ebbene, invece di spendere in transizione ecologica e in sanità, è possibile che è probabile che questi soldi in gran parte siano spesi invece per opere completamente folli, come il ponte sullo stretto di Messina, che per motivi ancora non del tutto chiari è diventata la fissazione del ministro appunto alle infrastrutture Salvini. Ma insomma, tutti questi progetti del PNRR sono avvolti tuttora da mistero e non è dato capire come vogliono spendere questi soldi, il che costituisce un'ulteriore indicazione del fatto che l'Italia ormai sta diventando una post-democrazia e un paese peraltro ormai con un processo molto avanzato di deindustrializzazione. Non è un caso che la Stellantis, le macchine elettriche, le faccia in Francia e non in Italia. Noi ci consoliamo con l'agricoltura propugnata dalla Premier Meloni e da suo cognato Lollobrigida, ministro appunto dell'agricoltura e di qualche altra cosa, insomma, un titolo un po' lungo questo nuovo ministero, ma insomma l'idea è un po' quella di far tornare l'Italia un paese prevalentemente agricolo. Ovviamente non ci sarebbe nulla di male a dare all'agricoltura l'importanza che le spetta, bisognerebbe cominciare riconoscendo i diritti dei lavoratori stranieri e italiani che vengono sfruttati in modo bestiale nei campi, e anche bisognerebbe sostenere la piccola agricoltura, quella che ha un impatto anche ecologico inferiore rispetto a quella dei grossi produttori agricoli e che può garantire una produzione di qualità. Ma su questo le idee del governo sembrano ancora abbastanza confuse. Chi invece ha le idee chiare, e su questo concludiamo il nostro appuntamento di oggi, pare siano le forze dominanti dell'Unione Europea, con in testa la Germania, che appunto ha deciso di tornare alla austerità. Si era parlato ai tempi del Covid su un possibile cambiamento dei parametri dell'intervento europeo, ma con le dichiarazioni di questi giorni la Germania e altri paesi hanno chiarito che si tornerà all'austerità e che la Commissione europea prenderà saldamente il controllo delle spese degli Stati membri, che spenderanno molti soldi in armi e altri ordigni di morte e ne spenderanno sempre meno per garantire i diritti fondamentali dei cittadini europei, a partire da quelli alla salute, all'istruzione, alla casa e a tante altre cose. Per oggi è tutto e vi saluto. Buona serata a tutte e a tutti.